Bene, noi torniamo in diretta, come vi avevamo detto, perché oggi abbiamo con noi in studio Eva del Recommon. A te l'onere e l'onore un po' di presentarti, perché con te volevamo presentare questa campagna Eni basta finanziare guerra. Cioè, sappiamo che Eni, insomma, le finanzia un po' dappertutto, non solo con i suoi legami con aziende israeliane o comunque attraverso varie partecipate con aziende israeliane, però insomma volevamo approfondire questi intrecci di Eni e che significano quando il cane ha 6 zampe e mette una delle tante sue zampe non solo in Africa ma anche in Medio Oriente e come ci arriva. Quindi a te un po', insomma.
Grazie intanto per l'invito, e giusto due parole velocissime su Recommon. Io sono Eva Pastorelli, sono campaigner e ricercatrice, e Recommon è un collettivo, lavora per arginare gli abusi di potere delle multinazionali fossili e delle istituzioni finanziarie pubbliche e private che queste multinazionali supportano finanziando progetti, assicurando progetti in Italia, nel resto del mondo e, come dicevi bene tu Carla, anche in Africa. La campagna di informazione e pubblicizzazione di questo accordo tra Eni UK e Ithaca Energy, che è una fondamentalmente sussidiaria di Delek Group, che è uno dei maggiori gruppi energetici israeliani, nasce proprio a seguito della notizia dell'accordo di aggregazione tra le attività di Eni UK nel Mare del Nord con quelle di Ithaca. Questa è una strategia che il cane a 6 zampe porta avanti ormai da decenni, cioè quella di una strategia di mettere in campo le sue aziende satellite, una strategia satellitare per cui l'azienda particolarmente capace nell'attività esplorativa mette, una volta consolidate le attività esplorative, a disposizione i propri asset anche di altre compagnie energetiche. Questo accordo tra la divisione inglese di Energy, quindi Eni UK e Ithaca Energy, lanciato ad aprile del 2024, prevede che gli asset e quindi i campi di esplorazione nonché le infrastrutture delle due compagnie si uniscano in un'unica nuovo soggetto, nuovo agglomerato, per incrementare la produzione di petrolio da alcuni dei giacimenti più grandi nel Mare del Nord, alcuni giacimenti già attenzionati da altre realtà della società civile internazionale e soprattutto UK, come il campo di Rosebank, che è all'attenzione del governo inglese a seguito di una denuncia pubblica da parte di gruppi, tra i quali Greenpeace, proprio per che vorrebbero bloccare l'esplorazione del campo di Rosebank. Ecco, Eni e Ithaca Energy si uniranno per portare avanti lo sfruttamento del petrolio in quelle zone e la sostanza dell'accordo prevede che Eni entri, con una quota per il momento di minoranza all'interno della gestione della nuova entità. Quindi Eni UK e Ithaca Energy creeranno questo nuovo aggregato che vedrà la partecipazione del 38% circa di Eni UK all'interno, quindi non soltanto del board ma anche degli altri apparati decisionali dell'azienda. Il sassolino nella scarpa arriva quando, era ovviamente una notizia pubblica, ma sappiamo che Ithaca Energy è una sussidiaria controllata da quasi per il 90% da Delek Group, che, come dicevo prima, era una delle aziende energetiche israeliane che risulta nella lista nera delle Nazioni Unite, in particolare dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, come compagnia che opera nei territori palestinesi occupati illegalmente e in Gerusalemme Est. Questo, il sunto dell'accordo che vedrà a metà, verso la fine di quest'anno, Eni UK e Delek Group seduti nello stesso board con quote di azioni della compagnia da gestire e decisioni da prendere insieme.
Bene, questa campagna è partita con, l'avete presentata in una conferenza stampa il 4 luglio, quindi diciamo poco fa, in piena estate, e quali sono, se sono stati già raggiunti, se ci sono delle mobilitazioni, una presa in carico, se insomma nonostante il clima estivo ci sia già qualcosa, ci sia un risultato, mettiamola così.
Beh, innanzitutto con pochissimo preavviso abbiamo ricevuto molte adesioni da parte di altre organizzazioni italiane, solo per menzionarne alcune, ma non sono tutte, da un Ponte Per a Sud, Greenpeace, Fridays for Future Italia, insomma tante organizzazioni piccole e grandi che hanno deciso di aderire a questa petizione, a questa campagna di informazione che porta con sé una petizione. È una campagna di informazione innanzitutto perché nessuno sa di questo accordo, cioè perlomeno l'accordo è pubblico, ma è il caso che forse se ne parla poco, se non sui giornali e le testate comunque di settore, però far emergere il legame tra Eni e un gruppo israeliano nella lista nera delle Nazioni Unite perché occupa i territori palestinesi e viola i diritti della popolazione palestinese, ecco, questa era una cosa che non era uscita. Dal 4 luglio ad oggi abbiamo raggiunto 2200 firme, che ci sembrano insomma già un ottimo risultato considerando il periodo estivo. È possibile attraverso la petizione poi muovere un passo successivo, cioè tutte le persone che firmano hanno l'opportunità di mandare una email direttamente al CEO, quindi all'amministratore delegato di Eni, De Scalzi, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi al Ministro Giorgetti, in quanto ministero che detiene, diciamo, soggetto che detiene la quota di Eni insieme a Cassa Depositi e Prestiti, inviare una mail chiedendo che questo accordo venga rescisso e cancellato. E la mobilitazione, diciamo, più grande e quindi la costruzione anche di un movimento con altre realtà italiane, il consolidamento dell'interesse da parte di altri gruppi, non solo a livello nazionale ma anche locale e internazionale, avverrà nei prossimi mesi sicuramente. Vorremmo interessare soprattutto i gruppi in Inghilterra, inglesi, proprio perché, e non voglio svelare troppo la nostra strategia, però proprio perché le società sono effettivamente quotate lì.
Certo, l'altra cosa che volevo chiederti è, mi sembra almeno le poche insomma firme, nomi che hai annunciato, no? Sono, c'è un po' una trasversalità tra organizzazioni, poi non so se anche singoli, si può firmare sia come organizzazioni che come singoli?
Sì, sì, i singoli possono firmare la petizione, diciamo che il supporto lo abbiamo chiesto alle organizzazioni nel momento del lancio.
Comunque siamo un po' trasversali, nel senso c'è chi si occupa di più, diciamo, di clima o comunque di battaglie contro il fossile, e chi invece, tipo un Ponte Per, si occupa, cioè si è sempre occupato, cioè sempre investito in progetti in Medio Oriente, me lo ricordo in Iraq, in Libano, nella stessa insomma Palestina, quindi è un po' trasversale il sostegno.
Sì, sì, è trasversale, quindi, scusami, vai, prego.
Vai, vai. No, dico, quindi risponde a bisogni, insomma, parlate a realtà differenti, cioè due realtà insomma che in qualche modo si possono unire, ma per il momento è un po' il limite, no?
In realtà diciamo che è sempre più c'è sempre più consapevolezza del fatto che le organizzazioni che lavorano sul clima, l'energia e l'ambiente, le organizzazioni che lavorano sulla cooperazione, diciamo tout court, sono accomunate fondamentalmente dalle cause strutturali che determinano le diseguaglianze, i conflitti e soprattutto a livello, diciamo, di conflitti ambientali, ma non solo, di militarizzazione dei territori, il ruolo dell'industria estrattiva prende sempre più piede e quindi anche la consapevolezza e diciamo riconoscimento da parte di queste organizzazioni del terzo settore, diciamo un po' più a livello più ampio, del fatto che per poter rispondere ai bisogni delle popolazioni, per poter andare ad incidere sulle cause che provocano le condizioni di difficoltà, di disagio, la povertà e le diseguaglianze, beh, sicuramente dobbiamo iniziare a fare i nomi e dobbiamo iniziare a lavorare insieme su chi ha le responsabilità di questo, quindi non soltanto governi ed entità parastatali, ma soprattutto imprese private che questi danni li causano. ovviamente il legame con un Ponte Per è anche corroborato dalla presenza di uno degli impianti più grandi di Eni in Iraq. È uscito un documentario qualche tempo fa da parte di Fada, collettivo Fada, proprio sul, diciamo,
di cui water... però se ne parla veramente poco e solo in ambienti, come dire,
di nicchia. Ecco, sì. Un documentario interessantissimo in realtà, fatto insomma da due giornaliste molto molto brave, proprio sul water grabbing, cioè la cattura delle acque nel sud dell'Iraq da parte delle aziende petrolifere, tra cui Eni, che toglie l'acqua alle popolazioni residenti per poter alimentare i propri impianti di estrazione. Ecco, questa triangolazione tra realtà diverse ma che lavorano comunque su impatti diversi che possono avere le industrie estrattive, in generale gli interessi e il profitto sulle popolazioni, è sicuramente una partnership che funziona e insomma spero che vada avanti.
Sì, diciamo che Eni, tu parlavi nel sud dell'Iraq, però vedo anche da insomma quello che avete anche già scritto, denunciato, allunga anche i suoi interessi in Mozambico, quindi insomma
Ebbene, sì.
Tutta l'area, se non erro, di Capo Delgado, sì, che è un'area in cui i conflitti si stanno molto alzando.
Sì, soprattutto negli ultimi 3 anni, ma in realtà il conflitto va avanti da tanto tempo. Diciamo che Eni è stato uno degli, la compagnia iniziatrice di tutta questa corsa al gas del Mozambico, quindi questa condanna che sta subendo adesso il Mozambico. Nel 2006 Eni inizia le attività esplorative proprio perché ha un'ottima capacità esplorativa, sono molto bravi a fare questo. Nel 2011 scoprono questa gigantesca riserva di gas e da lì il paese inizia ad essere attenzionato da varie compagnie. Eni al momento è l'unica compagnia, insieme, diciamo, tra le altre presenti ci sono Total, Exxon, BP, è l'unica tra le compagnie che attenzionano il Mozambico in questo momento a operare, perché opera attraverso una piattaforma offshore, quindi in mare aperto, lontana dall'area dei conflitti che interessano soprattutto la regione nord, che è la regione dove è stato trovato questo giacimento di gas, Rovuma, il bacino di Rovuma, e mentre le altre compagnie hanno principalmente degli interessi su terra, ma anche Eni ha degli interessi su terra ovviamente, in questo momento è andata offshore perché ha visto che c'erano delle difficoltà sul territorio proprio anche a causa delle presenza delle multinazionali fossili, però sono in ballo in questo momento, ferme per cause di forza maggiore proprio determinate dal conflitto in corso, però sono in ballo ulteriori investimenti e anche su terra di trasporto, liquefazione e commercio del gas, che vedono Eni protagonista insieme alle altre campioni italiani come SACE, Cassa Depositi e Prestiti, e le varie banche campionesse italiane anche loro, come Unicredit, che hanno finanziato alcuni di questi progetti. La situazione al momento in Mozambico è una situazione tragica, ci sono a livello umanitario tantissime famiglie sfollate, centinaia di migliaia di famiglie sfollate, e in un momento in cui gli attacchi armati da parte dei gruppi legati al radicalismo di matrice islamica si fanno sempre più frequenti. Negli anni passati c'è stato questo, diciamo, uno degli attacchi più violenti che ha interessato proprio una delle aree, il parco di Afungi, che è una delle aree proprio in costruzione in quel momento da parte di Total, che è stata proprio la prima compagnia a chiamare la causa di forza maggiore per bloccare i lavori di costruzione. Ecco, purtroppo c'è il rischio che questi lavori riprendano, in questo momento le compagnie sono in dialogo nuovamente con le istituzioni finanziarie pubbliche e private che assicurano questi progetti per rassicurarli del fatto che il gas può essere estratto senza problemi. In realtà non è così, ecco.
E quindi sappiamo che questo comporta deportazione della popolazione, distruzione dei territori, come qualsiasi progetto di estrattivismo. Mi facevi riflettere quando parlavi, dicevi insomma in questa campagna, ritornando invece insomma al motivo iniziale per cui stavamo parlando, di come Eni finanzia le guerre anche attraverso appunto accordi con società satellite, no? E il legame con Delek, che opera sostanzialmente nei territori occupati palestinesi. Però mi faceva riflettere questa cosa che dicevi, che vanno unite in qualche modo chi si mobilita contro l'estrattivismo per il clima, diciamo gli ambientalisti, definiamoli così, anche con chi dovrebbe promuovere quell'area che io dico, diciamo, perché in realtà questo discorso me lo fece Angelo Baracca un po' prima che morisse, insomma, quando all'inizio, insomma, delle mobilitazioni, prima ancora che scoppiasse, no? E poi dopo che era scoppiata la guerra, scoppiare, insomma, in Ucraina, si parlava di questa, insomma, un po' lui da ecopacifista, come si definiva, antimilitarista, ma che anche, insomma, parecchie volte nei suoi discorsi da docente universitario, insomma, denunciava la condizione della popolazione palestinese, quindi tanto si era speso proprio per evitare questa separazione, no, dei vari movimenti, da una parte quelli pacifisti che però non dialogavano con quelli ecologisti, lui era insomma anche contro il nucleare, quindi ha speso buona parte della sua vita, veramente delle ultime sue energie, me lo ricordo anche con molta tristezza, poco prima che morisse, in un intervento qui in radio in cui diceva, insomma, ce l'aveva un po' con tutti, con questo tentativo di separare gli ambiti della guerra dal nucleare, questa difficoltà di capire che cosa c'era in gioco dietro anche le fake news, le tante cattive informazioni rispetto a quello che avveniva in Ucraina, le centrali a Zaporizhia, le centrali nucleari, no? Lui tentava, no, nei suoi discorsi di mettere insieme un po' tutti e, insomma, diceva, scontava questa difficoltà, no? Questa come si dice quando uno ha una visione un po' corta, insomma. Ecco, tu che pensi a distanza, insomma, di 2 anni, potremmo dire?
Domanda.
Sei fatto un passo avanti, cioè, ti occupi di campagne e hai fatto riferimento a questa necessità, si è fatto un passo avanti o siamo ancora fermi là? Cioè che i movimenti di per sé sui vari temi dialogano poco.
Ma ti posso parlare della mia giovane esperienza. Secondo me c'è un passo avanti, nel senso che perlomeno su questo settore negli ultimi anni vedo che c'è voglia di mettersi insieme. Poi il problema della competizione tra realtà, io vengo dalla cooperazione internazionale, per anni ho lavorato, diciamo, su quel settore e lo vedevo soprattutto nel livello di come riusciamo a sopravvivere, cioè come riusciamo ad arrivare ai fondi per poter, quindi diciamo l'attenzione non era tanto sulla strategia, il ragionamento di strategia insieme, ma quanto su come riusciamo a sopravvivere insieme. Ecco, questo, diciamo, non c'è una soluzione, non vedo passi avanti dal punto di vista di come le organizzazioni stanno sopravvivendo in un momento in cui i fondi per la cooperazione, in generale i fondi per lavorare su questi temi, sono fondi pubblici perlomeno, sono sempre più ridotti e vengono invece direzionati verso
strategie militari,
false soluzioni, strategie come il piano Mattei, che è, sì, insomma, non sappiamo neanche che cosa sia, ma che ormai è sulla bocca di tutti e che
o
guida,
come le missioni umanitarie fatte con le forze armate,
ecco appunto proprio queste soluzioni di questo tipo. In realtà invece su alcune tematiche, ecco appunto dove si vede questa intersezionalità tra le lotte, c'è sempre più sensibilità, vuoi anche per una sorta di cambio anche generazionale, cioè noi giovani, mi metto ancora nella categoria dei giovani, però abbiamo alle spalle non soltanto le lotte dei nostri genitori che possono aver fatto il 68, ma abbiamo anche la crisi in cui viviamo, che è economica, sociale, ambientale, climatica, quindi l'urgenza di mettere anche a lato le differenze, ma cercare di arrivare insieme ad un obiettivo comune. Aveva fatto molto, diciamo, c'era stata questa ondata di speranza con il movimento dei Fridays for Future, in generale il movimento ambientalista del post 2018, quindi 2019, che purtroppo, diciamo, un po' si è fermato a causa del Covid.
Del Covid.
Era un movimento fortissimo anche in Italia, ricordo centinaia di migliaia di persone in piazza, persone che dalle scuole sarebbero poi arrivate alle università, che sono i luoghi da presidiare, no? Anche in questo momento in cui le lotte sono trasversali, chi c'è nelle università,
sì, gli accordi,
chi fa gli accordi nelle università, ENI sappiamo che è molto presente, così come
la Leonardo,
SNAM, insomma tutte quelle aziende fossili militari, ma guardiamo adesso al movimento delle accampate studentesche che guardano anche gli accordi con lo Stato sionista di Israele. Ecco, questo movimento poteva essere ancora più potente se non fosse stato bloccato, ma c'è comunque, io vedo comunque della futuro, speranza, persone che hanno insomma tanto amore e anche tanta rabbia, quindi ecco il nostro lavoro, il lavoro di chi insomma vive questi, queste tematiche, anche queste storie non solo nazionali ma anche territoriali, e questa è forse l'importanza di connettere le lotte dei territori, e questo è fondamentale, perché insomma chi è a Vado Ligure non si dovrebbe sentire distante da chi è a Gela, ecco, cercare di fare un lavoro di questo tipo tra appunto chi vive in Italia e chi vive nel resto del mondo e che viene impattato da diversi tipi di interessi è sicuramente qualcosa che aiuta la lotta di tutti, ma in generale per la giustizia, ecco.
Sì, anche perché diciamo che alcune grandi opere partono veramente fuori dal nostro territorio per giungere poi, come se pensa al gas, no, parlavamo prima di SNAM, quindi come alcuni oleodotti, gasdotti, cioè ci attraversano ma partono molto più lontano, quindi devastando territori, promuovendo anche una volta fughe, immigrazioni di massa, guerre, no? E quindi sì. È un ciclo, come dire, è un ciclo continuo, no? In cui uno non può far finta di non soffermarsi su un aspetto e su un altro. Tornando invece appunto sempre al tema iniziale, perché ci allarghiamo, però sempre lì voglio tornare a Delek. Questa è una campagna, quanto questa campagna ad esempio ha connessioni o come potrebbe essere raccolta o se è stata raccolta anche da le campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, perché abbiamo visto che ogni volta che escono fuori, no, alcune denunce insomma da altre multinazionali, da Carrefour, non mi viene in mente quello, ma è stato Puma o è stato, cioè partono anche delle campagne materiali in cui il singolo, oltre che scrivere una petizione, però può dire io almeno, cioè, questo non lo faccio, no? Non appoggio.
Dimenticata di menzionare, tra le organizzazioni aderenti c'è anche BDS Italia, ovviamente, e è in costruzione, proprio nelle prossime settimane ci dobbiamo sentire, l'interesse da parte anche dei gruppi locali mi è sembrato ci fosse, ovviamente, non insomma non pensavo non ci sarebbe stato, quindi ero sicura che avrebbe suscitato questo interesse, però non avevamo mai lavorato insieme su ENI. Facendo partire questa campagna sicuramente l'interesse anche di realtà che appunto stanno sulla lotta su questo tipo di iniziative, di sanzioni, può sicuramente sfociare in una ownership, quindi un'appropriazione anche da parte di chi sta in questi movimenti, di chi vuole sentirsi parte di un grande movimento, di poter attaccare e comunque sanzionare anche altre realtà. Non c'è ancora nulla di materiale, ma è una cosa su cui vogliamo lavorare insieme, quindi c'è tutto l'intento da qui ai prossimi mesi. È giovanissima questa campagna, veramente sono passati 13 giorni da quando l'abbiamo lanciata, quindi è veramente tutto in divenire, ma stiamo proprio sul pezzo e vogliamo,
ma noi vi seguiamo,
ma infatti seguiteci, sì. E vi aggiorniamo e torniamo a raccontarvi di come si evolve questa campagna, però non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale, c'è voglia di allargare, e è una cosa che sta accadendo proprio in queste settimane, cioè prima di questo periodo di fermo diciamo italiano, sì. Delle ferie, però sì, sicuramente sì. Continuerà nei prossimi mesi
questo periodo estivo che da noi insomma in qualche modo le attività si bloccano, si chiude un po' tutto, quindi a parte vabbè il calore che è anche uno degli effetti, no? Di cui soprattutto le nostre città stanno scontando, perché poi insomma vero, no? Sembra no, non è vero, non è cambiato per niente il clima, ma in realtà cambia sia in virtù della quantità di automobili ma anche della quantità di condizionatori, e più la gente sente caldo più si compra, sì, condizionatori, più i gradi in città, insomma il livello aumenta, poi uno si lamenta, però insomma veramente con una mentalità molto
individualista, direi.
Sì, molto individualista, non si riesce a capire quale potrebbe essere una soluzione collettiva, no? Per riportare un po' una salubrità dei nostri spazi vissuti, che non siano quelli in cui uno pensa a sé e quel punto solo a sé, no? Vabbè. Non so se vuoi aggiungere altro rispetto ad Eni, a Delec, agli interessi, se hai dei dati da darci.
Sì, diciamo che approfondire giusto il legame che Delec ha con le forze di difesa israeliane, che magari non è uscito nella prima parte del mio discorso, grazie a delle inchieste giornalisti internazionali sappiamo che Delec Group Delec Energy, che fa sempre parte del gruppo Delec, ha un accordo per la fornitura di carburante alle forze di difesa israeliane in piedi dal 2020, quindi diciamo che non stiamo parlando solo di questo ultimo periodo, ma sono appunto, a proposito di storia che va avanti, di soprusi che vanno avanti da tempo, Delec ha degli accordi con l'IDF e sappiamo che fondamentalmente il legame tra quanti dei soldi di Ithaca Energy, quindi dello sfruttamento delle attività e dei giacimenti nel Mare del Nord, confluiscano poi nel gruppo Delec e quindi vadano a alimentare anche la possibilità delle forze di difesa israeliane di fare carburante lì, quindi qual è il collegamento tra queste due? È il fatto che tutti i proventi, la maggior parte dei proventi delle attività di Ithaca Energy nel Mare del Nord nel 2022 sono stati dirottati, 350 milioni di dollari nella loro totalità, verso il gruppo Delec, che quindi li ha ripartiti tra le proprie sussidiarie. C'è un legame diretto tra quello che fa Eni e Ithaca nel Mare del Nord e come Delec invece supporta in Israele le forze di difesa israeliane, e quindi il fatto che operi nei territori palestinesi occupati, togliendo terra, togliendo acqua alla popolazione palestinese, diciamo, questo è.
Sì, infatti qui leggevo appunto il vostro comunicato, parla di 350 milioni di dollari.
Sì, sì. Che non 350 milioni di dollari, che sono la quasi totalità, perché considerando che Delec detiene più o meno il 90% di Ithaca Energy, sono quasi la totalità dei profitti che sono stati trasferiti direttamente a Delec, che in quanto società, lo ripeto, listata nella blacklist delle Nazioni Unite proprio perché opera nei territori palestinesi occupati e Gerusalemme Est, contribuisce al regime di apartheid fondamentalmente. E noi stiamo facendo, noi tra virgolette, in quanto società energetica italiana, stiamo facendo accordi proprio con questa società in barba forse alla nostra, devo smettere di parlare come fossi Eni, scusate, difetto di lavoro, comunque Eni dovrebbe cercare di capire se questa, e noi vorremmo cercare di capire se questa attività è in linea con la policy sui diritti umani di Eni, ma questo è un altro capitolo che vi racconteremo magari fra qualche mese.
Sì, diciamo, è anche da capire qual è, perché anche l'Unione Europea, in base agli accordi commerciali, insomma, l'articolo 2 parla di, appunto, di rottura di accordi dove non vengono rispettati i diritti umani, e questo mi sembra un modo molto per bypassare i luoghi dove i diritti umani, e parlo ovviamente di quello che accade giù in Palestina, nei territori occupati sia della Cisgiordania sia di Gaza, ma anche quello che avviene all'interno dello stesso Israele, per come vengono trattati diciamo i palestinesi, gli arabi palestinesi, manco li chiamano palestinesi, li chiamano arabi israeliani. Quindi, cioè, voglio dire, il regime d'apartheid di cui tu parli è applicabile sia nei territori occupati ma anche all'interno dello stesso Israele. L'altra cosa che mentre parlavi mi veniva una sollecitudine, no? Perché ovviamente poi potremmo parlare anche più in là, no? Dell'evoluzione di quello che può avvenire. Se non erro, Eni aveva degli interessi anche rispetto a quella sacca di gas che è stata trovata davanti il mare di Gaza, di cui una parte è rivendicata dal Libano, una parte ovviamente davanti al mare di Gaza rivendicata dai palestinesi, e una parte rivendicata da Israele, che insomma, se non erro all'inizio proprio c'erano degli accordi, perché non so se con il Libano o addirittura con negli anni passati, insomma, prima addirittura con la ANP, insomma, di come hai detto te prima, di Eni che faceva queste esplorazioni. Erano degli accordi con Eni per esplorare un po' la quantità, altre cose.
Allora c'è stato un primo momento in cui, diciamo, i piedi e le zampe di Eni nella Palestina sono molto recenti, nel senso che prima del 23 ottobre, che è la data in cui il Ministero dell'Energia ha comunicato che alcune delle licenze di fronte, diciamo, contestate dalla Palestina come di sua proprietà secondo il diritto internazionale, quindi insomma hanno tutte le ragioni di poterlo dire, alcune di queste licenze sono state assegnate dal Ministero dell'Energia a Eni, Dana Petroleum e altre, diciamo, consorzi di compagnie energetiche. In particolare queste licenze sono, diciamo, di tipo esplorativo, ovviamente, per questo la prima fase è ovviamente di esplorazione, quindi per capire se c'è effettivamente materiale da estrarre. A quanto tramite il ministro degli esteri Tajani dice Eni, per il momento queste licenze non sono state ancora assegnate. A interrogazione parlamentare diretta alla Camera proprio sul fatto che Eni avesse queste licenze, la risposta è stata: ancora non sono state assegnate. Sappiamo che pubblica una diffida da parte di uno studio di avvocati degli Stati Uniti a rappresentanza di tre organizzazioni palestinesi che diffida Eni e non solo, quindi anche le altre compagnie, ma soprattutto in particolare Eni, dal procedere con l'acquisizione di questa licenza proprio perché in violazione del diritto internazionale. Questa è la più recente. Nel passato, recente passato, c'era stato un contenzioso sulle acque tra Libano e Israele che si era risolto attraverso la mediazione degli Stati Uniti, in cui, diciamo, Eni aveva avuto un ruolo, nel senso che voleva cercare di capire dove e come operare. Tutta quell'area è un'area ricchissima di gas, c'è uno dei giacimenti, diciamo, alcuni dei giacimenti più grandi d'Europa, e Eni, in quanto appunto compagnia capace di esplorare, è sicuramente interessata a portare avanti il business che più le compete, che le confà, che è quello appunto dell'esplorazione. Però tutta quell'area, l'area dell'est mediterraneo, è sconquassata dai conflitti per la gestione delle risorse naturali, chiamiamole anche naturali, ma quindi rientrano anche le risorse fossili. C'è un altro attore italiano che sta, diciamo, che ha un po' più di piede e che gestisce parte del gasdotto della pace, che sarebbe quello che da Larish va ad Ashkelon, quindi da Israele arriva in Egitto bypassando la Palestina, che è invece l'italiana Snam, che detiene una parte delle azioni di quel gasdotto lì. L'interesse italiano c'è, ovviamente, non parliamo solo di Eni, parliamo anche di altri campioni nazionali del fossile, però ecco, effettivamente il canestro di zampe, il piede in Palestina lo sta mettendo adesso con queste, l'idea di avere delle licenze proprio a largo del mare palestinese, nella famosa area G, che è quella denotata anche da questo studio degli avvocati, ma che potete trovare appunto anche negli articoli dei media nazionali che hanno riportato la notizia.
Sì, purtroppo sono notizie un po' flash che appaiono e scompaiono, di cui per questo te ne chiedevo po' conto, perché di scompaiono non si sa più niente, come si va avanti, no? Veramente tutto tace, no? E forse anche la mobilitazione di domani pomeriggio, insomma, il Ministero degli Esteri può aiutare sia per far emergere, no? Alcune, dice, vabbè, nell'interrogazione parlamentare hai detto che non ci sono questi accordi, ma poi di fatto, certo, Eni. Poi l'assonanza, però anche lì sono altri interessi in giro per il mondo, magari pure su quello dovremmo prima o poi, non so, fate qualche inchiesta pure su quello, no?
Sulle privatizzazioni. Un sacco su Enel nel passato. Non è detto che non lo faremo nel futuro.
Infatti. Però anche su questo, insomma,
sì, cioè, nel senso, la mobilitazione di domani davanti alla Farnesina sappiamo da, insomma, da qualche anno che sono stanziati, cioè che è stanziato del personale di Eni nella Farnesina e viceversa, personale di altro livello tramite un accordo del 2008 che non era nascosto, ma che Recom ha portato all'attenzione dei media e della società nel 2021. E vabbè, insomma, è stato in primis l'ex presidente del Consiglio Renzi a dire che Eni sono i servizi sono Eni, lo Stato è Eni, lo Stato parallelo,
cioè, insomma, la politica, cioè, estera italiana Eni
è dettata da Eni, cioè il famoso piano per la politica estera italiana nei confronti del continente africano è nominato a seguito del fondatore di Eni. Non so quanto Eni fosse, insomma, a conoscenza o consapevole di questo, però diciamo che gli interessi sono quelli, gli interessi che si stanno denotando all'interno di questo piano sono gli interessi privati fondamentalmente delle compagnie italiane, in primis Eni, che è stata proprio la prima a ricevere parte dei fondi del fondo per di risorse del Fondo per il Clima per i progetti di biocarburanti in Kenya. Fondo per il Clima, certo. Insomma, non dovrebbero andare proprio a braccetto
con quello che sta succedendo adesso in Kenya,
ecco,
proprio,
tra l'altro,
no? Perché poi c'è anche da dire una generazione che viene massacrata in virtù, certo, capito, di una non risposta, no, alle proprie esigenze, un aumento delle tasse anche qui per rispondere ai diktat internazionali, certo, di sfruttamento di territorio, di condizioni che non migliorano e con le barriere all'immigrazione sempre più alta, certo, quindi anche su questo, no, sarebbe
Interessante soprattutto andare a capire che tipo di valutazione fanno i governi quando stringono gli accordi con alcuni paesi mentre con altri no, cioè l'ipocrisia che si è mostrata pubblicamente quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, per cui la corsa è stata quella di interrompere immediatamente le sanzioni, interrompere immediatamente l'importazione di gas e petrolio dalla Russia, poiché poi in realtà sappiamo benissimo che arriva comunque in Europa tramite altri giri, però in realtà con l'Azerbaigian ci andiamo a fare gli accordi,
con
il Qatar, con l'Algeria, con la Libia, con l'Egitto. Non mi sembra che questi siano paesi, diciamo, democratici in cui i diritti umani vengono rispettati, quindi due pesi e due misure in base a quale interesse, cioè che cosa conviene. Quindi sì, la politica estera è la politica estera italiana, ma in generale, diciamo, quella europea è guidata dalle lobby in generale, dalle, sì, lobby fossili anche.
Sì, indubbiamente. Quindi, cioè, oltre che parlare di, che ne so, ecopacifismo, quindi di ecologia, di pace, no alle guerre, eccetera, dovremmo parlare e riprendere un po' quelli che sono i vecchi termini, no? Internazionalismo, quindi non solo l'intersezione delle lotte, ma anche avere una, sì, visione probabilmente globale delle politiche, delle mobilitazioni, della necessità di ripensare un mondo anche in maniera differente, un po' per mettere insieme tutti questi spezzoni che pure si muovono, no, delle nostre realtà.
Sì, soprattutto, vabbè, sì, io ero giovane ai tempi, ma insomma il movimento no global mi sembrava, quando ero piccola, qualcosa che stesse effettivamente riuscendo a fare questa connessione. Dovremmo riprendere un po' le fila di quel discorso.
E riprenderlo proprio in questi giorni, sì, quando, insomma, lo ricordiamo, magari pure la radio lo ricorderà nei prossimi giorni, però il 19, il 20 e il 21 luglio del 2001 a Genova, sì, insomma, sì, ci fu un grosso mobilitazione, no? Una capacità di mettere in piazza, di portare in piazza tantissima gente contro il G7, su cui perse la vita, venne ucciso Carlo Giuliani proprio per stare in piazza e dichiarare la propria contrarietà, no, alle politiche mondiali. Tutte cose che poi in realtà sono anche le denunce che venivano fatte in quella sede, no, che seppe raccogliere dai movimenti cattolici alle movimenti, appunto, di sinistra, di mobilitazioni, tutti nello stesso luogo, no? Anche se con modalità differente, alcune delle cose denunciate sono diventate poi realtà. Mm-mm. Come dire, no? Ve l'avevo detto io, ci sono puntualmente realizzate, no? Dai conflitti alle guerre, alle difficoltà, ai disastri climatici, addirittura alle pandemie in qualche modo, no? Si denunciava all'epoca questi rischi e questi sono arrivati, insomma, non perché uno avesse la sfera di cristallo, ma perché ci vuole veramente poco a poter immaginare, credo, no? I vari disastri, avere, non guardare il dito e guardare un po' oltre. Non so, c'era. Niente, pensavo che era una telefonata che voleva andare in diretta. No. Non voleva andare in diretta, ma voleva. Ma voleva dire qualcosa?
Sì, che voleva fare un discorso, forse richiamerà, se riesce a trovare più campo. E richiamava l'attenzione su, affermava che un'altra forma di intersezionalità è, diciamo, in qualche modo non contrapporre le fonti fossili con l'energia nucleare, ma mi pare che forse il discorso un po' articolato, sarebbe bene che lo
portasse
avanti.
Sì, 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 è un discorso un po' più un po' ampio. Sì, beh, in generale, per quanto diciamo posso portare su questo la posizione di Recommon, diciamo sulla centralizzazione dell'energia, cioè possiamo parlare di fonti fossili, di energie rinnovabili, di nucleare, di idrogeno, di qualsiasi tipo di vettore o forma energetica, però la questione centrale è come la gestiamo, cioè che tipo di gestione c'è dell'energia che renda una comunità, una città, un paese in grado di decidere sul destino, su dove destinare l'energia, che tipo di energia avere a livello territoriale. Cioè l'imposizione di una scala grande di energia che possa essere, non so, dal nucleare al pannello fotovoltaico che si estende di chilometri, diciamo. Tornare a democratizzare di nuovo la gestione dell'energia è sicuramente qualcosa che riuscirebbe a far fare quel passo avanti per determinare ciascuna comunità e ritornare al discorso della collettività, dell'importanza di non guardare la propria casetta ma il posto in cui si vive, la comunità in cui si vive, e decidere insieme che tipo di energia e come questa energia debba essere spesa.
Certo. Vabbè, qui si apre comunque veramente un altro mondo, ne potremmo stare a parlare ore, no? Rispetto, insomma, anche a quanto questa riconversione green sta non solo scatenando guerre, ma è molto poco green per tutto quello che stiamo andando a consumare, per i materiali di cui abbiamo bisogno dentro ogni riconversione, comprese le auto elettriche, e ne potrei aggiungere molto di più, ma io torno sempre all'inizio perché voglio riportare questa attenzione su Delek e Eni, e quindi a te un po' le conclusioni. Sì. Insomma, come dire,
conclusione, intanto un invito, intanto vi ringrazio per l'invito, l'invito che rivolgo a chi ci ascolta è quello di firmare la petizione, diffonderla il più possibile, diffondere il più possibile questa informazione all'interno dei vostri gruppi, perché questa informazione metta, diciamo, al chiodo le responsabilità di una delle principali aziende italiane, l'azienda italiana che, appunto, abbiamo detto poco fa, guida le scelte del nostro paese non soltanto dal punto di vista energetico ma anche di politica estera. Quindi mettere alla sbarra le responsabilità di Eni nella scellerata gestione di dove indirizzare le risorse e gli sforzi del nostro paese, anche diplomatici, e mettere di fronte al fatto che Eni stia direttamente o indirettamente collaborando con una compagnia energetica e facendo affari con una compagnia energetica che di fatto lede, viola i diritti umani della popolazione palestinese
e soprattutto che sta nella lista nera, come
e soprattutto la, ripetiamolo per l'ennesima volta, un'azienda che è dalle Nazioni Unite, Alto Commissariato per i diritti umani, listata all'interno di un documento che, diciamo, nomina le 100 e oltre compagnie che operano illegalmente nei territori palestinesi occupati e in Gerusalemme Est. Ecco, svelare questa complicità, denunciare questa complicità, fare pressione perché sia l'amministratore delegato di Eni ma anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto azionista di maggioranza di Eni si prendano le responsabilità di quello che stanno facendo e che, diciamo, lo Stato sta facendo e quindi anche noi stiamo facendo, perché siamo noi gli azionisti dello Stato. Ecco, siamo davvero sicuri che vogliamo anche questo accordo? No, e se non lo siete, continuate a dimostrarlo. Seguiranno aggiornamenti anche sul tipo di coinvolgimento di altre realtà a livello italiano che anche a livello territoriale si potranno mobilitare. E quindi, ecco, l'invito che faccio in questo momento è cercare di arrivare il più possibile su più fronti possibili. Per qualsiasi, diciamo, voglia di aderire, far presente, anche se siete delle associazioni, movimenti, la voglia di, insomma, aderire a questa petizione, mi contatti di Recommon. Io sono Eva Pastorelli, la mia mail è sul sito di Recommon, ci potete contattare anche, insomma, per andare in giro a raccontare un po' questa storia. Vabbè, chi ci conosce lo sa, siamo, insomma, abbastanza disponibili,
ma avete già delle date qui, diciamo sul territorio romano, fissate per raccontarla, oppure
no? In realtà no,
se arrivano le
lanciamo sicuramente sul sito. Sì. Però ecco, diciamo, gli appuntamenti immagino che saranno poi dopo l'estate in poi.
Va bene, ricordiamo che il vostro sito comunque è www.recommon.org.
sì, va. Grazie,
io ti ringrazio, veramente molto esaustiva. Noi continueremo a seguirvi, a seguirti, e quindi qualsiasi novità, insomma, cosa, vediamo un po'
che cosa tiriamo fuori, volentieri.
Ma anche te, se ci sono novità, iniziative, altre, certo, cose, puoi scrivere ovviamente alla radio e ne daremo conto anche dei vostri
molto
comunicati.
Molto volentieri. Grazie a voi. Ciao.
Ciao.